Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Giovanni Boccaccio, Il Decamerone. Una serie di appuntamenti tra letture e annotazioni a cura del professor Antonio Lodo.
Questa presentazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio è stata suggerita da due associazioni che generosamente mi ospitano nelle loro attività, l'Arci di Rovigo naturalmente e la Dante Alighieri di Rovigo. Agli amici dell'una e dell'altra modestamente la dedico, sperando di poter ricostituire tutti insieme i racconti della consueta, onesta e convenevole pratica sociale dei nostri incontri. Una lettura del Decamerone di Boccaccio è il titolo, e i miei interventi avranno quest'ordine, così indicato per comodità degli ascoltatori. Punto primo. Una presentazione generale dell'opera che richiama in particolare quanto Boccaccio scrive in tutte quelle parti che sono comunemente definite la cornice e nella quale l'autore precisa le sue intenzioni e la natura appunto dell'opera, oltre a collegare le varie forme e i vari momenti in cui sono organizzate e commentate dai protagonisti, i giovani che raccontano, le novelle dei 10 giorni. Punto secondo. Un sunto delle giornate, dei contenuti, dei temi, personaggi e vicende delle novelle raccontate, sottolineandone certi aspetti rilevanti per la visione del mondo dello scrittore e ragioni della grandezza e originalità del capolavoro di Boccaccio. Punto terzo, seguirà la presentazione riassuntiva con qualche breve citazione testuale di varie novelle, scelte come esempi delle considerazioni delle prime due parti, con qualche veloce nota di commento. Buon ascolto. Giornata seconda, novella quinta. Regina Filomena, narratore Fiammetta. Il giovane Andreuccio, cozzone, cioè mercante di cavalli, che non è mai stato fuori di Perugia, munito di 500 fiorini d'oro, va a Napoli, famoso mercato di cavalli. Avviando qui molte trattative senza concluderle, rozzo e poco cauto com'è, esibisce più volte la sua borsa coi fiorini. Se ne avvede una giovane siciliana bellissima, ma disposta per piccol pregio a compiacer a qualunque uomo, la quale pensa a come impossessarsene della borsa. Con la giovane c'è una vecchia che, come vede Ambreuccio, corre ad abbracciarlo affettuosamente e ne viene ricambiata. La giovane siciliana, che ha notato tutto, interroga la vecchia e apprende che questa un tempo era stata presso il padre di Andreuccio a Palermo e apprende anche perché Andreuccio sia venuto a Napoli. Conosciuti perciò anche i nomi dei parenti dei giovani, la donna sopra questo fondò la sua intenzione, cioè il suo progetto. Manda una fanticella all'albergo di Andreuccio a dirgli che una gentil donna di questa terra gli vorrebbe parlare. Il giovane Vanesio pensa di aver fatto colpo, quasi altro bel giovane non si trovasse allora a Napoli, e si fa condurre dalla donna, che abita a Malpertugio, la quale, quanto sia onesta contrada, il nome medesimo il dimostra. Andreuccio è convinto di andare in un luogo onestissimo e appena entra in casa, la donna, che è di persona grande, cioè di corporatura grande, bellissima e elegantissima, lo abbraccia dapprima in silenzio, poi lagrimando lo bacia in fronte e commossa esclama «O Andreuccio mio, tu sii il benvenuto!» Andreuccio è stupefatto. Lei lo conduce allora in una stanza piena di profumi, di effluvi, piena di ricchi arredi, degni di una gran donna. E la giovane racconta, è questa la sua grande invenzione, «Sarai stupito, Andreuccio, tu non mi conosci, ma ora ti dirò una cosa che ti meraviglierà, come è che io sia tua sorella». E spiega, «Pietro, padre mio e tuo, dimorò a lungo a Palermo, ben voluto da tutti, e fu amato oltre ogni limite o remora da mia madre, gentil donna allora vedova, e dal loro amore io ne nacqui, qual tu mi vedi. Pietro tornò poi a Perugia, lasciandoci, e più non si ricordò di noi. Non fosse mio padre lo biasimerei, ma ormai le cose sono andate così. Quando fui cresciuta mi sposai con un gentil uomo di Girgenti, guelfo, e a causa dei suoi altissimi rapporti e contrasti politici dovemmo fuggire dalla Sicilia lasciando terre e palazzi e ci siamo rifugiati qui, dove re Carlo ha ricompensato con possessioni e case mio marito e tuo cognato, fratel mio dolce. E così detto, da capo il rabbracciò e ancora teneramente, lagrimando, gli basciò la fronte. Andreuccio ascolta questa favola così ordinatamente, così compostamente, detta da costei, senza alcuna esitazione o incertezza, e ricorda che il padre era stato davvero a Palermo, e vedendo le lacrime e gli abbracci affettuosi, è convinto dalle parole della giovane. Si scusa di non aver saputo nulla di ciò, contento di aver trovato una sorella e degna di uno sposo di tanto alto affare. E come lei ha saputo? Si chiede. L'ho saputo, spiega lei, da una povera femmina, e chiede nominatamente, cioè nome per nome, degli altri parenti, confermando ancor più la convinzione già acquisita di Andreuccio. Fa portare vino e confetti e trattiene il giovane, che fa per tornare all'albergo, abbracciandolo ancora. Deve cenare qui con lei, sorella ritrovata, anche se purtroppo non c'è il marito. La donna, quindi, protrae la cena, dove i due vengono splendidamente di più vivande serviti, fino a notte. Dissuade Andreuccio dal tornare in albergo, perciò che Napoli non era terra da andarci per entro di notte e massimamente un forestiere. A notte avanzata la donna fa accompagnare Andreuccio in camera da un piccolo fanciullo e con le sue femmine in un'altra camera si andò. Fa caldo, Andreuccio si spoglia e sente il naturale bisogno di porre il superfluo peso del ventre. Il fanciullo gli indica un uscio in un angolo. Entrato, Andreuccio poggia un piede su una tavola schiodata e, capolevando, la tavola precipita con lui in giù dall'alto. Andreuccio non si fa male, ma tutto della bruttura della quale il luogo era pieno si imbrattò. È un luogo, spiega Fiammetta, in un chiassetto, cioè un vicoletto stretto, dove stavano tavole sostenute da travicelli su cui poggiarsi per i luoghi igienici dell'epoca, insomma. Andreuccio chiama invano il fanciullo, che è andato invece ad avvisare la padrona, la quale corre in camera di Andreuccio cercando fra i suoi panni e trovando i denari che stoltamente egli porta sempre addosso. Ora la giovane siciliana ha raggiunto il suo scopo. Ella di Palermo, sirocchia ad un perugino facendosi, aveva teso il lacciuolo e ora, più di lui non curandosi, prestamente andò a chiudere l'uscio del quale egli era uscito quando cadde. Andreuccio si accorge troppo tardi dell'imbroglio, grida, batte la porta, sveglia i vicini, si affaccia una serva di Madama Fiordaliso, questo è il nome della bella siciliana, e dandogli dell'ubriaco finge di non conoscerlo. Il giovane furibondo picchia la porta con una gran pietra. I vicini lo scacciano a male parole come un cane e il ruffiano della donna, che dalla voce fiera e dalla barba nera e folta sembra un gran bacalare, cioè un grande sapiente, minaccia di scendere a bastonarlo. Consigliato dai vicini a svignarsela, Andreuccio, spaventato e dei suoi denari disperato, si avvia verso l'albergo. Puzzolente com'è, cerca di raggiungere il mare per lavarsi, prendendo per la ruga catalana, una via di allora, e incontra due uomini con una lanterna in mano. Temendo siano degli sbirri o malfattori, si rifugia in un casolare, dove però sopraggiungono i due che, insospettiti dal puzzo del giovane, con la lanterna lo scorgono. Andreuccio allora racconta quel che gli è capitato e loro capiscono che il posto è la casa dello Scarabone Buttafuoco. Scarabone significa uomo di malaffare, ruffiano. E gli dicono che gli è andata bene, perché se si fosse addormentato l'avrebbero ammazzato. Ora poi a nulla vale cercare di recuperare il denaro. Ma ora noi, dicono, abbiamo compassione per te e se vieni con noi per fare una certa cosa avrai la tua parte, che varrà ben più dei tuoi denari. Sono pronto, replica Andreuccio, più cupido che consigliato, più avido che avveduto. I due vogliono spogliare, cioè rubare, i ricchissimi ornamenti e un rubino che da solo vale più di 500 fiorini d'oro, con cui è appena stato seppellito l'arcivescovo di Napoli, Filippo Minutolo. Poiché Andreuccio pute fieramente, lo conducono a un posto vicino, dove lo immergono legato con una fune. Ma in quella si avvicinano degli sbirri per dissetarsi. I due compari scappano e Andreuccio, tirato su dagli ignari sbirri, emerge con fatica dal pozzo, spaventandoli tanto che se la danno a gambe. Il giovane si allontana senza una meta precisa e rincontra i due ladri, che spiegano perché sono fuggiti e ascoltano divertiti come egli sia uscito dal pozzo. I tre, infine, entrano in chiesa e con un lor ferro sollevano il pesantissimo coperchio dell'arca di marmo dove è il corpo dell'arcivescovo. I due ladri costringono Andreuccio a entrare dentro, minacciando di ucciderlo a colpi di pali di ferro se non lo fa. Il giovane sospetta che una volta passato loro il bottino, quelli scappino. Così si infila l'anello al dito, consegnando tutti gli altri preziosi paramenti, e finge di non riuscire a trovarlo, l'anello. Allora i ladri tolgono il puntello che regge il coperchio e, fuggendosi, lui dentro nell'arca lasciarono racchiuso. Quale egli allor divenisse, ciascun se il può pensare. Andreuccio tenta invano di sollevare il coperchio, finché, sfinito, sviene, cadendo sul corpo dell'arcivescovo, tanto che non si distingue, si dice, quale dei due fosse il vero morto. Piange a dirotto, pensando di morire o lì dentro per fame e tra i vermi, o, se trovato da qualcuno, impiccato come ladro, finché sente che qualcuno sta tentando di fare lo stesso che tentavano lui e i suoi compari. Questi ultimi arrivati aprono l'arca e non si decidono a entrare, finché un prete che è fra di loro esclama: «Che paura avete, che il morto vi mangi? Entro io!» e comincia a calarsi dentro l'arca con le gambe. Andreuccio gliele afferra come per tirarlo giù. Il prete mise uno strido grandissimo saltando fuori e quelli, tutti atterriti, lasciano aperta l'arca scappando come fossero inseguiti da 100.000 diavoli. Andreuccio, lieto oltre a quello che sperava, esce e col suo anello al dito raggiunge l'albergo. Racconta all'oste e ai suoi compagni, che erano in ansia per lui, ciò che avvenuto gli era e parve, per lo consiglio dell'oste, che costui incontanente subito si dovesse di Napoli partire. La qualcosa egli fece prestamente, immediatamente, e a Perugia tornossi, avendo il suo investito in uno anello, dove per comperare cavalli era andato. Come fonti della storia, Boccaccio tenne presenti dei fabliaux e certa novellistica araba, ma molto probabilmente anche aneddoti e storie napoletane. Un famoso saggio di Benedetto Croce dimostrò con documenti dell'epoca la precisione topografica di questa celeberrima novella. Esisteva un luogo detto Malpertuso, per esempio, e sono realistici i percorsi di Andreuccio. Croce registrò anche la presenza di un certo buttafuoco e di una prostituta siciliana di nome Flora negli anni 30-40 del 300. Mise poi in luce la logica interna perfettissima di tutti i particolari nella coerenza d'insieme e la ricchezza varietà dello stile fra il tono alto usato relativamente alla donna e quello basso di dialoghi e situazioni del mondo della malavita notturna, il tutto condito con sottile ironia anche nei particolari, per dir così, maleodoranti. Boccaccio, si sa, aveva ben conosciuto negli anni della sua giovinezza quel mondo mercantile, ma anche, almeno per sentito dire, quello del malaffare, di azioni illecite e criminose, e anche delle pericolose notti napoletane. Del resto anche Petrarca dice pericolosissimo il girare per Napoli di notte. Il susseguirsi vorticoso di avventure di Andreuccio avviene fra il tramonto e l'alba, nel corso di una sola notte, durante la quale il giovane vive una sorta di iniziazione che da malcauto lo rende rapidamente più accorto. e il felice esito delle avventure determinate dai casi imprevedibili che la fortuna impone all'inesperto mercante si compie dopo che in poche ore egli diventa da derubato ladro, con la finale liberazione anch'essa casuale.
Avete ascoltato le audioletture, pillole di letteratura e poesia lette alla radio, a cura di Walter Sigolo.